Vi avevo dato delle indicazioni, soltanto indicazioni di lettura, particolare su Seneca, no? Cui ci siamo stati, se non sbaglio, tre volte, no? Ma anche per quanto riguarda l'autore che intenderei affrontare oggi, e cioè Epitteto. E vi avevo proposto, visto che su qualche banco c'è.
Me lo puoi ripetere, professore?
Sì, l'edizione è un'edizione Einaudi, piccola biblioteca Einaudi, il titolo è Manuale di Epitteto, semplicissimo. Di Epitteto. Poi ci sono altre edizioni che voi, cioè altre traduzioni, così come la classica conosciuta, quella di Leopardi, no? Il libretto questo qui. Il manuale di Epitteto. Questo è un Oscar Mondadori, Piccoli saggi, nella traduzione di Giacomo Leopardi e Basili, Dino Basili, e il presentatore, c'è anche la traduzione di Basili. Qui manca però il testo greco a fronte, qui invece abbiamo il testo. Intanto c'è una presentazione, un commento, punto per punto, aforisma per aforisma, di Pieradò, che già vi ho presentato come uno dei migliori conoscitori della filosofia del tardo antico, della filosofia degli stoici. In particolare lui ha studiato, approfondito proprio Epitteto e poi Marco Aurelio e Plotino, altri autori, per cui mi sembra quella proprio più, anche più stimolante.
Chi è Leopardi? Non ci sono note
qui, anche quella di Basili è presentata per quella che è, c'è un'introduzione breve, un libretto molto breve, ecco. Direi che qui invece, dato che il testo è un testo utile proprio per fare meditazione, no? Filosofica, è utile il testo di Epitteto per fare un quotidiano esercizio spirituale, e allora l'accompagnamento del commento di Diadò, almeno nella fase quella che Epitteto chiama progrediente, no? È quanto mai valida, ecco, molto 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 valida. E se poi, ripeto, avete bisogno di fotocopie, fotocopieremo anche questi, però
si può sì,
certo, trovato. Costo è di almeno, questo non è che l'abbia, 17 euro. E allora, chi è, intanto il testo, come vede, il manuale di Epitteto, però il testo è stato scritto da un allievo di Epitteto, certo. Ariano di Nicomedia, E dopo che Epitteto, come Socrate, non ha lasciato, non ha inteso lasciare scritto nulla. Ecco, ci troviamo di fronte ad un altro grande filosofo che ha inteso l'insegnamento filosofico fondamentalmente come insegnamento orale. Bene, per cui riflettiamo su questo prima di tutto. Si tratta
Tutti hanno considerato l'ultimo
Epitteto o Plotino, per ho sentito
Plotino, considerato l'ultima sintesi, diciamo, dei neoplatonici. Si chiude con Plotino il periodo neoplatonico.
Con Plotino verrà dopo, con Plotino diciamo che si chiude il ciclo della filosofia non cristiana, no? della filosofia pagana, se vogliamo utilizzare il termine utilizzato, no, dai cristiani. E con Plotino si presenta un'altra corrente, l'ultima grande corrente della filosofia pagana, cioè il neoplatonismo. Da non identificare con il platonismo, che ha avuto una sua lunghissima storia, con la storia della scuola fondata da Platone, cioè l'Accademia. Epitteto invece, con Marco Aurelio, un pochino dopo, viene considerato uno degli ultimi stoici dell'età antica, lo stoicismo, almeno gli autori stoici dell'età antica, probabilmente, almeno alcune tracce mostrano, insomma, che hanno saputo qualcosa del cristianesimo, ecco, ma continuano ad essere, sono rimasti filosofi pagani. Epitteto è un filosofo pagano, siccome lo sarà Plotino, ma Epitteto resta, come dire, dentro la tradizione stoica, cioè una tradizione iniziata, voi lo sapete ormai, no, con Zenone di Cizio, con Crisippo, con Cleante, poi portata avanti nel mondo romano, abbiamo visto, da Seneca, no? E anche da altri autori che in qualche modo hanno eclitticamente unito, no? Con concezioni filosofiche stoiche, con concezioni epicuree, con concezioni platoniche, ecco, e penso prima di tutto dentro la tradizione romana a Cicerone, ecco, e Epitteto e Marco Aurelio, l'imperatore Marco Aurelio, sono gli stoici, no, della nuova, nuovissima stoa, ecco, gli ultimi stoici. Sia Epitteto che Marco Aurelio sia Epitteto, o meglio ancora, no? E qui mi correggo, sia le opere che riportano il pensiero, la filosofia di Epitteto, e che, ripeto, sono state scritte dal discepolo Ariano, sia le opere di Marco Aurelio, Ricordi a me stesso, sono diversi titoli, ecco, sono state scritte in greco, quindi in lingua greca, non il Ino come le opere di Semino. Per cui ci si ritrova di fronte ad una filosofia il cui linguaggio è la lingua greca. Per quanto riguarda il Pittetto si può dire che questo è normale, perché Pittetto, pur essendo stato a Roma, no? E pur essendo vissuto diciamo tutta l'età giovanile, una parte dell'età matura a Roma, era un diciamo del proveniente dal mondo greco. In verità era un frigio, veniva dalla Troade, veniva quindi dall'Asia Minore. Mentre per quanto riguarda Marco Aurelio, no, però quando avremo modo di presentare l'opera di Marco Aurelio, diremo il motivo per cui l'imperatore romano, l'imperatore romano decise di scrivere queste sue meditazioni, altrettanto sono meditazioni quelle di Marco Aurelio in greco. Ma siamo lì, il greco è la lingua della filosofia, c'è poco da posticipare, per quanto è la lingua della filosofia, e era la lingua della filosofia anche nel primo secolo, il primo, secondo secolo, che sono i secoli in cui Epitteto, il suo maestro Musonio si chiamava, è il suo allievo, quello che ha redatto, no, le opere, diciamo, che ha redatto questi testi in cui volutamente si voleva, Ariano ha inteso riprodurre i pensieri di Epitteto. Queste opere, ripeto, sono scritte in questa lingua, ma perché gran parte dei filosofi erano greci. E il periodo in cui è vissuto è tra il 50 Cristo, poi si sa molto poco, insomma, del periodo giovanile di Epitteto, come anche del periodo della vecchiaia. Qui non si sa quando sia morto, tra il 115 e il 130, ho trovato date molto, molto diverse. E la città di nascita, Ieropoli, che significa città sacra. Io già in qualche modo vi anticipo che il manuale scritto da Ariano è una sintesi di aforismi, fondamentalmente, ripresi da un'opera più ampia. L'opera più ampia, che è difficilissimo reperire, perché praticamente tutte le edizioni sono fuori commercio, è intitolata Diatribe o Dissertazioni. Diatribe o Dissertazioni di Epitteto, scritte ugualmente dal discepolo Ariano. E il manuale è in qualche modo un estratto. No? Un estratto da quest'opera più ampia, le Diatribe, che Ariano aveva scritto in 8 volumi, addirittura molto corposa, e che per tutte le vicende, insomma, del tardo antico, degli 8 volumi ci sono rimasti 4 volumi. Ecco, per cui di sicuro, insomma, uno studio più approfondito di Epitteto richiede la lettura anche delle diatribe. Ripeto, Epitteto è uno degli ultimi stoici, come si è visto anche studiando Seneca, nello stoicismo di Epitteto convergono elementi provenienti dalla tradizione, in particolare dalla tradizione del cinismo, della scuola dei cinici, in particolare di Diogene, quello che andava in giro con la lanterna, va bene, di giorno, non di notte, perché diceva che cercava l'uomo, che come tutti i cinici, insomma, la scuola cinica è una delle scuole minori socratiche, che sottolineava il carattere, sottolineava alla pari, non so, pensate all'Epicuro, la necessità di tenersi lontani dalla folla, tenersi lontani dalla confusione, di vivere il più possibilmente in forme naturali, ma nelle forme più semplici, no? Della natura, ecco, e quindi oggi diremmo di spogliarsi di tutti quei caratteri che la tradizione umana ha aggiunto, no? Ecco, per cui non avevano problemi a presentarsi in modo distinto, ad avere una morale molto naturale, diciamo, molto naturale, quasi a proposito del termine, no? Cinico deriva dal termine greco che vuol dire carne, ecco, e quindi di vivere perché basta molto poco no? per essere felici. L'obiettivo è sempre quello, no? della felicità, così come basta molto poco agli altri animali, no? Ecco, casomai dobbiamo prendere insegnamento da loro, no? E quindi abbandonare tutti i lussi, tutte le cose inutili, no? Nel senso eccedenti, non vergognarci dei nostri atti naturali, della sessualità. La filosofia cinica, quella di Diogene, in qualche modo arriva anche ad Epitteto. Socrate, un certo Platone, anche viene recuperato, insomma, tutta la tradizione filosofica che vedeva nella ricerca, che vedeva, che interpretava la filosofia come ricerca dei comportamenti, no? Delle individuazioni, quindi delle regole di comportamento per essere virtuosi, per essere virtuosi. È un testo, questo qui, molto stringato, no? Come tutti quelli che sono costituiti da aforismi, è molto denso, quindi, che va letto, come dire, proposizione per proposizione, parola per parola, cercando anche di cogliere i significati etimologici, quindi qui veramente la conoscenza del greco aiuta molto, anche perché e la lingua greca ha, come dire, diverse, i termini possono assumere diversi significati a seconda del contesto, della frase, della posizione. Non a caso sono molto diverse le traduzioni che si danno in commercio una dall'altra. E ha fortemente influenzato la filosofia, non soltanto la filosofia, il pensiero occidentale, questo testo, anche se è chiaro, è una filosofia per una elite, no? Una filosofia molto aristocratica, no? per pochi migliori per quanto riguarda il pensiero. Eppure il manuale di Epitteto ha influenzato, ripeto, filosofi, anche qui filosofi laici, non credenti, atei, filosofi teisti, religiosi, cristiani, per cui da Aulogelio nelle Notti Attiche a Sant'Agostino, non sto a dire che è un cristiano, un santo, uno dei grandi santi del cristianesimo, a Pascal, no? che conoscete come un grande filosofo cristiano, di tradizione cristiana, lo stesso Montaigne, il laico illuminista Voltaire, Leopardi, il quale si è confrontato con il testo, quindi lo ha tradotto. La sua figura, la figura di Epitteto, è volta in larga misura dal mistero, soprattutto nella prima e nell'ultima fase della sua vita. E se Marco Aurelio, che riprenderà fortemente la filosofia di Epitteto, viene ricordato come un imperatore, l'imperatore Marco Aurelio, quindi la somma autorità dell'impero romano, Epitteto viene da una famiglia di schiavi, schiavo lui stesso, poi liberato dal suo proprietario, il quale a sua volta è Epafrodito, era un liberto di, come dire, appartenente a una personalità di grande importanza, cioè Nerone, con un'infanzia piuttosto infelice, anche problemi, come dire, nel corpo, perché era claudicante, zoppo, non è chiaro come lo sia diventato, addirittura ci sono delle storie che fanno risalire l'offesa al piede ricevuta proprio dal suo padrone Epafrodito. Nell'antologia palatina, un testo che raccoglie diverse informazioni sul mondo antico, si dice: fui lo schiavo Epitteto, nel corpo uno storpio, mendico come Iro e diletto agli immortali. Quindi con ripeto questo problema fisico Tenete presente che il nome Epitteto in greco significa comprato, quindi arriva, ripeto, a Roma in giovine età e al servizio di Epafrodito, un liberto che poi era diventato un faccendiere, collaboratore di Nerone, dell'imperatore Nerone, e pare che sia stato Epafrodito a scoprire quella congiura famosa, no? Che aveva poi aveva segnato il destino di Seneca, lo dicevamo le volte scorse, e con Epafrodito evidentemente ha avuto questo rapporto controverso, anche perché è stato Epafrodito a intanto a liberarlo, ma anche a permettergli di seguire le lezioni di Musonio, il suo maestro. Quindi lo ha fatto studiare presso Caio Musonio Rufo, che era stoico. Vive a Roma fino al 90 del circa, vive quindi il periodo dei sovrani terribili, no? Dei sovrani tiranni, la figura del tiranno sarà più volte presente negli aforismi di Epitteto, e fu proprio un bando dell'imperatore Domiziano tra l'89 e il 90 a spingerlo ad andare in esilio. Era un bando contro i filosofi in generale, proprio perché mettevano in difficoltà il governo, no? dell'imperatore, la società romana, ed Epitteto appunto si recò a Nicopoli in Epiro, dove aprì la sua scuola, questa scuola di Nicopoli, e la città si chiamava così perché lì vicino Augusto aveva vinto la sua importante battaglia, la scuola di Epitteto a Nicopoli ebbe grande fortuna, ebbe diversi allievi anche di alto rango. Lo stesso Ariano, il discepolo che poi ha messo per iscritto la filosofia, no, del maestro di Epitteto, aveva delle responsabilità nell'impero romano, nello Stato, stratega, aveva il compito, anche compiti militari, compiti amministrativi, Ariano, quindi non va considerato alla stregua di Epitteto un filosofo proveniente dal ceto inferiore, insomma della società imperiale di quel periodo. Al contrario, Ariano apparteneva a una famiglia importantissima, e ha avuto, ripeto, un ruolo importante nell'ambito politico e militare. E negli ultimi anni si sa molto poco. Viveva Epitteto un po' come abbiamo visto Epicuro, cioè gli bastava molto poco, qui la tradizione cinica si faceva sentire. A Roma viveva in una casa dove aveva soltanto un letto di paglia, si racconta, una stuoia di giunco, lasciava la porta aperta, tanto non aveva fortune in casa, e per altre informazioni così, quindi vivendo con lo stretto necessario se non in piena povertà. Non si è sposato, quindi non ha avuto moglie, però ha avuto un figlio adottivo, il figlio di un suo amico che aveva bisogno, insomma, di essere adottato dopo la morte del padre. Va bene. di Ariano vi ho già detto qualcosa, ma inutile aggiungere, volevo subito andare. Bene. Quali sono, qui a questo punto vale la pena, è opportuno, definire quali sono i tre principi filosofici a cui fa riferimento Epitteto come principi dello stoicismo, in modo da riprendere, no? Da riprendere la filosofia degli stoici e vedere come viene ripensata e come viene sintetizzata da Epitteto anche in relazione ad una tradizione che, ripeto, aveva accolto anche altre filosofie. Tre principi, tre. Il primo principio è questo: non c'è altro bene che il bene morale. Secondo principio: ogni attività umana si fonda sul giudizio razionale, no? Quindi sul pensiero e sul pensiero corretto. Il giudizio non è altro che l'espressione, no? Con cui la ragione dice qualcosa di qualcos'altro, no? Quindi giudicare è sinonimo di conoscere con la propria ragione. Ripeto il secondo principio: ogni attività umana, quindi tutto nel comportamento dell'uomo, tutto nel comportamento dell'uomo è questione di giudizio. Questa è la seconda tesi. La terza tesi, terzo principio, è questo: la natura è coerente con se stessa. Allora, ripeto, il primo indica l'interesse principale degli stoici e di Epitteto qui, e l'interesse è un interesse morale. E secondo questa tesi il bene è a negativo, il male è soltanto morale. Il secondo principio fonda la vita dell'uomo, no? Sul giudizio e quindi sull'attività della ragione, no? Quindi sulla correttezza delle proposizioni logiche, del pensiero. In sostanza, se non si sa ragionare correttamente, se non si conoscono le leggi del pensiero, si fa molta fatica a capire come bisogna comportarsi, no? Ecco. Quindi l'attività umana è fondata sul giudizio, è questo che significa. Terzo principio è: la natura è coerente con se stessa. Attenzione, i tre principi non sono slegati tra loro, sono concatenati strettamente. Dire ogni attività umana si fonda sul giudizio e dire la natura è coerente con se stessa, in ultima analisi è la stessa cosa. Perché? Se torniamo con la mente a Crisippo, a Seneca, agli stoici antichi e quelli di età romana, a Seneca. Perché il pensiero dello stoico è un pensiero positivo sulla realtà, no? La realtà è tutta buona in se stessa. Ed è tutta buona in se stessa perché è armonica. Ed è armonica perché, perché al suo interno, no, c'è un principio ordinatore, e che un principio ordinatore è il logos, una legge, no? Una sorta di programma che fa sì che tutto quello che accade, pur apparendo negativo, no, per la parte, no, che è considerata, è positivo per il tutto. Serve, come dire, all'economia del tutto, alla vita del tutto. Necessariamente e non può che accadere nel modo in cui accade. Ecco. Per cui dire che ogni attività umana si deve fondare sul corretto giudizio significa che, così come tutto quello che accade in natura, no, è conforme, coerente con il piano logico della natura, no, con il piano logico e razionale della natura, allo stesso modo la nostra vita deve essere coerente con la ragione che è in noi e che caratterizza la nostra natura, con la N minuscola, no? La natura umana. E abbiamo utilizzato il termine scintilla, no? E fuoco, e i termini scintilla e fuoco per indicare con il termine fuoco il logos, no? Quella legge, quel programma che secondo gli stoici determina, no? Determina le cose stesse della natura, gli eventi della natura, i fenomeni, gli enti stessi. Abbiamo utilizzato il termine scintilla per dire una parte, no, di quel fuoco universale che dirige il mondo è proprio dell'essere umano, l'anima, no? È l'anima. E allora, così, cioè, se la legge di natura è che tutto quello che accade in natura è coerente con il programma razionale della natura, allora è chiaro che ogni attività umana deve fondarsi, no, su quella scintilla, su quella particella, no, del fuoco universale, della ragione universale che è l'anima, che è la ragione. Allora capite che il secondo principio, ogni attività umana si fonda sul giudizio, sul logos interno, sul logos interno, non è altro che la trasposizione a livello individuale, no, di quanto accade oggettivamente nel mondo, nella natura. E il primo principio: non c'è altro bene che il bene morale, ovviamente qui è sottinteso per l'uomo, no? Per l'uomo, sta a indicare uno che tutto quello che accade in natura è bene. Allora qui non c'è altro bene che il bene morale, vuol dire che per l'uomo, il quale se diventa filosofo si rende conto che tutto quello che accade in natura è bene, no? È bene per sé, ecco, il bene viene a identificarsi con uno stato, una condizione di conformità con la sua natura razionale. No? Ecco, quindi con una conformità, con il comportarsi in modo conforme al suo essere razionale, che è il bene morale. E allora il bene morale è poi si identifica con la virtù, no? Il bene morale è la virtù, quindi realizzare il bene morale significa per lo stoico essere virtuoso. E che cosa significa? Significa giungere e mantenersi nella consapevolezza, attenzione a proposito dell'importanza dei quotidiani esercizi spirituali, no? Giungere pian pianino attraverso l'apprendimento, di cui l'importanza di un maestro, no? E poi mantenersi con l'esercizio in quella condizione che per gli enti naturali, per gli altri esseri naturali è semplice, no? Cioè l'essere conforme alla propria natura, così come la natura è sempre coerente con se stessa, no? Per l'uomo che vive nella società è un problema, per l'uomo che vuole diventare filosofo c'è da cogliere, la verità, no? La verità consiste nell'essere sempre coerente con la propria ragione e quindi non farsi condizionare, da eventi esterni, da fenomeni esterni. Ed ecco perché loro dicono: non c'è altro bene che il bene morale. A negativo, no? Come nella, no? Nel negativo di una fotografia, no? Nel negativo non c'è altro male che il male morale. Dimentichiamo questo: non c'è altro male che il male morale. Tra parentesi, il vizio è il male morale. Il male morale, non c'è altro male che il male morale. Ciò che comunemente noi chiamiamo mali, e sbagliamo a chiamare mali, sono quelli che la tradizione stoica aveva chiamato gli indifferenti, no? E quindi malattia, sofferenza, morte, povertà, eccetera, eccetera. Cioè tutto ciò che proviene, come dire, dall'esterno, ma può modificare lo stato d'animo, no? Può modificare lo stato d'animo. E per cui il compito del filosofo è quello di sopportare nella piena convinzione, sopporta e astieniti, in qualche modo è la formula, insomma, dell'atteggiamento stoico, nella convinzione che tutto quello che proviene dall'esterno non può non accadere, no? Torniamo al discorso che abbiamo fatto con Seneca, anzi che tutto ciò che proviene dall'esterno e che noi consideriamo come mali sono invece quegli eventi che mettono il filosofo nella condizione di provarsi, no? E di realizzarsi come virtuoso. Se non ci fossero, ecco, non sarebbe virtuoso. Se avremo poi, ovviamente, in un altro momento l'occasione di affrontare Kant, no? E la critica della ragion pratica di Kant, la filosofia morale, vedremo. Ecco. E qui c'è un forte allontanamento degli stoici, di Epitteto in particolare, dalla morale tradizionale greca, quella che abbiamo incontrato, abbiamo studiato lo scorso anno, cioè una morale che richiedeva il successo nell'azione. Vi ricordate, no? Per cui arete, cioè virtù, apparteneva a chi aveva successo nella sua azione. Se l'azione invece non aveva successo, no, era un sconfitto, e quindi questo significava vergogna. Per quanta buona intenzione, no, si fosse posto nell'azione. Invece ecco il rovesciamento. Il rovesciamento sta nel considerare l'intenzione come essenziale per caratterizzare in modo morale l'azione, perché quel che conta è un'azione che sia disinteressata, no? Quindi un'azione che si realizzi proprio per il fatto di essere quell'azione, indipendentemente, ripeto, dall'interesse, indipendentemente dal risultato, dallo scopo immediato, perché lo scopo fondamentale, il fine, è sempre una filosofia, no, che si propone un fine. C'è un fine nella natura, anch'io, filosofo stoico, mi devo porre il fine. E il fine è quello di essere conforme alla mia natura, no? Una natura che essenzialmente è una natura buona, ripetiamo il carattere ottimistico, positivo, no? della concezione metafisica, no? degli stoici, di Epitteto. Io sono buono originariamente, e allora devo capire con la mia ragione, ecco l'importanza: per essere virtuoso devo sapere. Che cosa devo sapere? Devo sapere esprimere un corretto giudizio, no? Intorno a quello che avviene, che cosa può avvenire? Un desiderio, no? Allora la disciplina, la prima disciplina sarà la disciplina del desiderio. Che cosa è bene che desideri? No? In relazione alla mia natura, per essere virtuoso e quindi per essere conforme alla natura, che è la natura razionale, la disciplina del desiderio è una disciplina fondamentale quanto la disciplina dell'azione, no? Perché un conto è desiderare e un altro è agire, capite? E il desiderare va, come dire, in parallelo con il non desiderare, no? Che cosa è opportuno che io non desideri? Cioè non è soltanto sugli oggetti del desiderio, no? Ma su ciò che io non voglio dire respingere, perché se dico respingere già penso ad una azione, per questo che non ho utilizzato il termine respingere. Va bene. Ecco. Che cosa è opportuno che io non desideri? Ma che cosa è opportuno che io accetti anche nell'ambito di un non desiderio? E io a questo punto comincerei a leggere il testo, dato che poi secondo me lo possiamo anche leggere tutto velocissimo, dopo questa introduzione.
No,
è peccato che non li avete. Casomai io vi porto la prossima volta almeno l'indice, un indice aggiornato. Sono 53 sentenze da meditare. E le prime sono raggruppate nel capitolo intitolato La distinzione tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Nella disciplina del giudizio, che è fondamentale per sapere cosa desiderare e che cosa non desiderare, come agire e come non agire, quindi per prima cosa la disciplina del giudizio, bisogna saper distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. E allora state a sentire, tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Ma prima di tutto bisogna saper distinguere le cose che dipendono da noi dalle cose che non dipendono da noi. Che cosa dipende da noi? Dipende da noi il giudizio di valore. Quindi, se la vita coerente, utilizziamo quel termine che ci mantiene sempre collegati alla natura, no? Ci tiene alla madre natura, no? Ecco, alla madre natura. Noi siamo figli della natura, e allora la natura è coerente, dobbiamo essere coerenti anche noi. Per essere coerenti con la natura dobbiamo prima di tutto cogliere quello che dipende da noi, il giudizio di valore. Se noi esprimiamo un giudizio, non è che con il giudizio su una qualunque realtà non modifichi noi stessi, è il giudizio che modifica noi stessi, è il giudizio di valore che modifica noi stessi. Quindi attenzione ai giudizi di valore, no? Che esprimiamo. Dipende da noi l'impulso ad agire, dipende da noi il desiderio, dipende da noi l'avversione. In una parola dice epiteti, ovviamente qui è Ariano che scrive, ma in pratica era come se fosse lo stenografo, capite, di Epitteto. In una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri, li ripeto perché per distinguerli, no? Dalle cose che non dipendono da noi. Ripeto, dipendono da noi i giudizi di valore, quello che per noi è bene e male, giusto e ingiusto. L'impulso ad agire, il desiderio, sono due cose diverse, perché un conto è il desiderio, lo vedremo più, altra cosa è l'impulso ad agire. Noi possiamo desiderare delle cose, però non avere contemporaneamente l'impulso ad agire. E qui anche i termini greci sono lì. In greco l'impulso ad agire è orme, si distingue da orexis, che è invece desiderio. L'avversione dipende da noi. Che cosa invece non dipende da noi? Attenzione, dice prima di tutto il corpo. Non dipende da noi il corpo, dipende da noi il giudizio di valore, dipende da noi il desiderio, dipende da noi l'impulso ad agire, l'avversione, cioè da noi chi? Da noi in quanto anima. Però attenzione alle interpretazioni cristiane o cristianeggianti degli stoici, che poi alcuni cristiani, filosofi cristiani hanno fatto. Cioè, non dimentichiamo che la filosofia dello stoico, in questo caso anche di Epitteto, è una filosofia immanentistica, è una filosofia pensa all'essere come l'essere unico, c'è altro al di fuori di questo essere, che il principio regolatore è interno, quel logos, quel fuoco è tutto interno, e che dell'anima, questo l'abbiamo visto, non è che si dia un'interpretazione spiritualistica, no? Quindi di un'anima immateriale, potremmo dire, perché lo stoico è materialista, è una materialista particolare in qualche modo.
Non si faceva una trascendenza?
No, non c'è trascendenza, non inventiamoci trascendenza qui nel pensiero dello stoico. E quindi questa è una distinzione, tra l'elemento, come dire, logico, l'elemento logico razionale e l'elemento corporeo, così come la natura, il mondo è un, perché no, utilizziamo il termine aristotelico, sarà stato anche influenzato o Aristotele da questa concezione o viceversa, diceva Aristotele la sostanza è sinolo indissolubile di forma e materia, di materia e forma, non puoi andare, diceva Aristotele, con lo stilo, con il bisturi a separare le due cose, per cui vabbè, anche lì sapete tutti i problemi relativi alla mortalità, immortalità dell'anima, anche nella filosofia post-aristotelica, l'averoismo, l'alessandrinismo, ma comunque sia la concezione di questi filosofi continua, è una concezione immanentistica. Ma lui che cosa ci dice? Guarda che devi distinguere ciò che dipende da te in quanto essere umano, quello in qualche modo che tu puoi decidere, no? E che puoi controllare, quello che puoi controllare, da ciò che non puoi controllare. Che cosa non puoi controllare? Il corpo, i nostri possedimenti, cioè le nostre proprietà, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche, in una parola, tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri. Allora, guardate, lo mette lì come insegnamento, come primo insegnamento. E su questo, ripeto, queste sono sentenze, ma sono proposizioni che gli stoici della scuola di Epiteto si ripetevano continuamente, che dovevano ripetersi continuamente. Perché? Perché ripeterselo continuamente? Ma perché avviene di una contaminazione, no, tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Per cui accade nella opinione comune, no? E quindi nel comportamento, nel pensiero degli esseri umani, che noi crediamo che dipenda da noi ciò che invece noi non riusciamo assolutamente a controllare, no? Non possiamo dirigere. Allora, questa è l'assioma, la regola fondamentale, no? Quindi distinguere ciò che dipende da noi da ciò che non dipende da noi, no? Distinguerlo. Se volete, uno può a questo punto subito contrastare e quindi criticare la posizione stoica e dire: ma è proprio vero che ciò che dipende da noi, quello che tu hai detto essere il giudizio, non è influenzato da ciò che non dipende da noi e viceversa? Come sempre nei sistemi filosofici, questo Hegel lo ha detto molto esplicitamente, quello che conta nelle filosofie è il punto di partenza. Quello che conta è il punto di partenza, no? Il punto di partenza è la convinzione iniziale, perché sul punto di partenza cioè questa verità intuitiva che non si può dare dimostrazione. Loro credono questo, gli stoici, che ci sono dei fatti che dipendono da noi e altri che invece non dipendono da noi. Bisogna imparare a separare e ripeterselo continuamente. Il secondo punto è su libertà e schiavitù. Libertà e schiavitù. Diceva Epiteto, secondo Ariano, le cose che dipendono da noi sono per natura libere, senza impedimenti e senza ostacoli. Cioè, quando noi esprimiamo giudizi di valore, quando noi appunto desideriamo, quando noi abbiamo questo impulso ad agire e così via, cioè tutte le cose che dipendono da noi sono le cose che ci fanno essere liberi. Le cose che non dipendono da noi sono uno stato di impotenza, di schiavitù, di impedimento, e ci sono estranee. Poi, il segreto della felicità. Ricordati, si ripete continuamente qui nelle sentenze, come a dire sono, queste sentenze servono proprio da ammonimento, no? Quindi ricorda, ha un valore esortativo il manuale, quindi ricorda, per ricordare la memoria bisogna esercitarla, no? Quindi ricorda il memneso, dice ricordati, quindi ripeti questo. Ricordati dunque che se credi che le cose che sono per natura in uno stato di schiavitù siano libere, cioè se tu arrivi a credere che ciò che non dipende da noi, no? Ciò che non dipende da noi è libero, no? è che le cose che ti sono estranee siano tue, le proprietà, no? Le proprietà, le cariche pubbliche, le cariche, tutte quelle cose che... Il corpo.
È un po' difficile il corpo, pensare.
Per questo bisogna esercitarsi e dirsi il corpo. Io vengo subito perché capisco che la lettura può essere noiosa, ma c'è tanta saggezza qui dentro. Il corpo, le dico subito quello che pensa Epitteto. Il corpo mi è dato in prestito, cioè devo nell'esercizio dirmi in continuazione: questo corpo mi è dato in prestito. E come tutte quante le cose che mi sono date in prestito, sono estranee, non le devo sentire mie e non mi devo far condizionare dalle cose date in prestito, e le devo restituire, e so che dovrò restituirle, no? E che non possono restare come allo stesso modo.
Ma anche la vita è data in prestito, allora, e nella vita di ciascuno di noi poi c'è il giudizio corretto, l'essere vicini alla natura, essere parte integrante della natura, cioè dove ci può mettere? Cioè,
no, e qual è la differenza con dei termini più moderni? Ecco, che i primi, quelli che dipendono da noi, cioè quelli che noi gestiamo, sono propriamente soggettivi, gli altri sono oggettivi, noi li dobbiamo considerare come oggetti. Quindi lei, quando lei dice la vita, certo, infatti la morte viene pensata, no, in termini positivi, no, dallo stoico, in termini positivi, sia perché è la morte dell'individuo è dentro la vita del tutto, no, della natura.
Della natura. Del programma.
Programma della natura, sia perché la morte mi mette nelle condizioni, questa è la cosa essenziale per chi voglia essere effettivamente filosofo, quindi virtuoso, mi mette nelle condizioni di mostrare quanto io sia morale, no? Cioè mi mette di fronte ad una situazione in cui se hai raggiunto un livello di elevata spiritualità ti mostri virtuoso e se no no. Quindi ogni difficoltà come quella più estrema che è la morte, e questa è, guardate, che è la differenza rispetto ad altre posizioni filosofiche dell'antichità rispetto alle sofferenze, rispetto alla malattia, rispetto alle offese, rispetto alla morte. Loro, gli stoici, non è che dicono: io faccio filosofia per prepararmi a morire bene. Sapete che la filosofia è stata intesa in tutti i tempi, no, come l'arte, no, della preparazione alla morte, per poter affrontare il momento doloroso, quindi soffrire meno, diremmo con gli epicurei, no? Ecco la posizione dello stoico è diversa, è fortemente diversa da quella dell'epicureo. La posizione dello stoico è: ben vengano le sofferenze, perché è la morte, perché è nella sofferenza e particolarmente nella morte che si va a verificare di che stoffa si è fatti, no? Interiore, no? Qual è la stoffa interiore? La stoffa interiore è quella che che ci si crea, no, durante la vita attraverso la formazione, attraverso l'educazione. Questo è un fatto genetico, perché tutti quanti gli esseri umani, no, possono, dallo schiavo Epitteto all'imperatore, possono raggiungere la condizione filosofica, che è quella di essere virtuosi, no? Di essere virtuosi. Voleva dire
qualcosa? No, volevo osservare che sono incoerenti.
Bisogna guardare qui. Dica e poi se possiamo rispondere velocemente, se no rimandiamo la prossima volta.
Due parole.
Sì.
Stoici sono.
No, altri 5 minuti possiamo stare. Sì, sì.
Ma sono
evidenti, lo sai, lo sappiamo. Ai 50.
Abbiamo detto che gli stoici sono fondamentalmente ottimisti. Perché?
Sì.
Perché pensano che il bene sia dentro la natura, sia dentro l'uomo, eccetera. La discontinuità, la carenza di una visione logica, sta proprio in quello che ha detto prima. E cioè, come possiamo pensare al male se la natura è fondamentalmente buona?
Il male
per sé tutto ciò che di positivo c'è, lo deve cercare dentro di sé, no? E vuol dire che l'uomo è culturalmente buono. L'atto, la ricerca naturale, l'etica, è una conseguenza che va in questa direzione. Come si spiega il male?
Allora, intanto, come si spiega il male? Non c'è altro male per lo stoico se non il male morale, che è un male interiore.
Non è un male.
Qui non c'è.
Non c'è il male. Non è nel pensiero.
No. Il male lo troviamo in un giudizio scorretto, o meglio, lo troviamo in un'azione o in un desiderio che sono il risultato di un giudizio scorretto.
Ecco, ma il giudizio scorretto, mentre il giudizio corretto lo troviamo dentro di noi, il giudizio scorretto, la valutazione del negativo, dove lo troviamo?
Il giudizio scorretto è il risultato di una applicazione. Di un'applicazione sbagliata di quelle che sono le regole del ragionamento, motivo per cui la logica è disciplina propedeutica alla morale, così come una disciplina propedeutica alla morale, cioè al retto comportamento, è la fisica, cioè studiare fisica, cioè studiare la natura. E quindi cogliere le coerenze nella natura e studiare la logica, cioè l'arte del ragionamento, servono proprio per realizzare un comportamento virtuoso e quindi il bene.
Quindi,
no?
Diciamo di distinguere il bene e il male.
Certo. Per esempio, seguito la persona che ha
quello che si è
filosofia che è una filosofia che si distingue dal senso comune, che ritiene il male e il bene già appartenenti alla realtà, come dire, extra umana.
Quindi anche nell'uomo. Allora non possiamo dire che lo cerca dentro di sé.